Partiamo con la prima diretta in cui torneremo a parlare dell'omicidio di Stato di Stefano Dal Corso, già poche settimane fa, insieme a Marisa, sorella appunto di Stefano, ucciso circa un anno fa nel carcere di Oristano. Avevamo osservato come fin da subito la versione del suicidio non fosse in alcun modo plausibile. Tra la documentazione, giusto per ricapitolare un attimo, la documentazione fornita ai familiari veramente scarna e anomala che accompagnava la registrazione del decesso, tra la scena di questo ipotetico suicidio decisamente incompatibile con le modalità della versione ufficiale proposta dai carcerieri, per cui per impiccarsi sarebbe salito su un letto che non aveva tracce di passi sulla sua superficie, il pezzo di lenzuolo e l'altezza a cui sarebbe stato fissato non sarebbero stati in grado di provocare l'impiccagione, insomma diversi elementi su cui torneremo in parte anche oggi, come i segni sul corpo in particolar modo, che suggerivano sicuramente altre dinamiche, e poi forse la parte più significativa per descrivere non solo il caso specifico dell'omicidio di Stato di Stefano, ma la natura dell'apparato punitivo di cui i secondini sono solo un pezzo, ovvero il fatto che la procura abbia sempre rifiutato l'autopsia come massima espressione di quella catena di connivenze e protezione speciale riservata agli aguzzini in divisa che abbiamo potuto osservare in diverse occasioni. Scusa Marisa per il lungo preambolo riassuntivo, giusto per ricontestualizzare un po' quello di cui andremo a parlare oggi. Benvenuta, bentornata.
Ciao Francesco, buongiorno a tutti, buongiorno.
Ecco, ti passo subito la parola per aggiungere quegli elementi che la scorsa volta non potevi ancora diffondere e dai quali emerge in modo molto evidente la responsabilità dei secondini del carcere di Oristano. Ecco, hai affrontato delle comunicazioni anche in sede istituzionale nella scorsa settimana. Raccontaci appunto che cosa adesso vi siete sentiti di poter far emergere ulteriormente.
Allora, diciamo intanto complimenti, hai riassunto benissimo la fase iniziale di questa vicenda. Diciamo che ci siamo tanto dato da fare, lottato tanto sulla base di quello che appunto, come dicevi tu, le incongruenze di tutta la situazione, stanza, corpo, prove, insomma tutto un'incongruenza, relazioni medico-legali dove comunque affermano che i segni riportati sul collo sono riconducibili più a uno strangolamento che a un'impiccagione. Quindi abbiamo lottato tanto, ci hanno sempre rifiutato, diciamo per ben tre volte l'esame autoptico che abbiamo sempre chiesto, e già questo la dice lunga, perché insieme a tutte le incongruenze iniziali e questa ostinazione a respingere l'autopsia e tra l'altro richiedere l'archiviazione del caso, già questa la dice lunga e ti fa vedere marcio. Una cosa che vorrei dire è perché ho sentito e ho letto che la sorella Marisa Dal Corso accusa le guardie. Allora, in realtà io non ho mai accusato nessuno, certo è che quello che raccontano i detenuti ci parlano delle guardie, quindi io non faccio altro che riferire le confidenze, testimonianze che mi sono state fatte da alcuni detenuti del carcere e che quindi riporto ciò che mi viene confessato. Unito a tutto quello che c'è, apre uno scenario abbastanza lucubre, diciamo. Quindi diciamo così, per farla breve, circa un anno fa, cioè il mese dopo la morte di Stefano, vengo contattata su Messenger da una ragazza e dice sì, amica, molto molto amica di mio fratello, e sarda, e quindi iniziamo a parlare, mi dice di Stefano. A un certo punto mi dice che appunto lei ha il compagno in carcere e vedeva Stefano quei giorni, quindi da lì siamo andati oltre. Ho chiesto se sapeva qualcosa di più tramite il suo compagno, e praticamente in una telefonata una mattina, quando lei va a colloquio, mi chiama e mi racconta quello che succede, E quello che succede, ci dicono che Stefano ha avuto due brutte discussioni con gli operatori del carcere, che sono il giorno prima di morire e la mattina prima di morire. Quindi ci dà uno scenario della situazione completamente diverso. Ci dice un altro detenuto, perché sono due i detenuti, un altro detenuto ci dice che Stefano ha una brutta discussione appunto con gli operatori. Perché? Perché lui quella mattina, che praticamente era il detenuto nella cella di fronte a quella Stefano, e quella mattina lui si sente poco bene, mio fratello gli chiede che cosa ha e lui risponde che non riceveva la terapia per il diabete da 5 giorni, quindi sentiva debole, mancamenti. Mio fratello, con questa, cioè, per al di là di tutti i sbagli che lui abbia fatto, e nessuno si deve permettere al di là o di giudicare, perché ne ho sentite di ogni, questa apre e chiudo parentesi, e tutti i sbagli che ha fatto sempre sulla sua pelle, era una persona veramente, guarda, deliziosa. Ma no, perché mio fratello adesso devo fare quella, è morto, esce il bravo, assolutamente no, Stefano ha le sue colpe, ma era comunque una persona umana, un papà, è veramente tanto bravo. E al paese, appunto, Paoli Latino, dove lui ha abitato per parecchi anni, ricevo messaggi dove mi dicono: una persona splendida, gli volevamo veramente bene, servizievole e sempre in aiuto di tutti, senza chiedere un soldo. Questo lo possono testimoniare tante persone, poi lo sto dicendo in diretta, quindi chi me l'ha detto sa. E detto questo, cioè, lo difende, quindi chiama, in questo caso devo dire come mi è stato detto, chiama le guardie, ne nasce una discussione, perché appunto le guardie, mio fratello insisteva perché gli è sedata la terapia a questo detenuto, le guardie gli rispondono che comandano loro e decidono loro quando e come dare una terapia, e che comunque lui non stava in carcere a Roma, ma qui sta in Sardegna, comandiamo noi. Mio fratello ovviamente continua, da quello che ci dicono, continua la discussione, perché lui era uno per le, no per le ingiustizie in tutti i sensi, mio fratello continua la discussione, quello che ci racconta è l'operatore si distanzia per un po', tornano, aprono la cella di Stefano, chiudono il blindo e sentono urlare Stefano fino alla cucina. La mattina del 12, quando mio fratello muore, praticamente trasferiscono tutti i detenuti dell'infermeria, lasciandone uno solo, che poi sappiamo aver fatto una testimonianza dove dice che non sente nessun litigio di Stefano, e vabbè, lì casca l'asino. Comunque lascio a voi l'immaginazione, senza che mi espongo più di tanto. E praticamente quella mattina ci dice che, prima di essere trasferito il ragazzo di fronte alla cella di Stefano, dice che Stefano chiama gli operatori del carcere dicendo che non si sentiva bene, probabilmente le botte ricevute il giorno prima sicuramente avevano fatto qualche danno, e chiedeva di poter chiamare a casa per dirgli che stava male. Praticamente questa cosa gli viene negata, sempre con modi
affabili, assolutamente affabili, classici,
vuoi dire disumani, perché veramente al di là, certo, di chi sei, di quello che fai, sei proprio disumano. E chiede di telefonare a casa, glielo negano. E quindi mio fratello insiste e dice: allora, se non posso chiamare a casa, fatemi parlare un attimo con la psicologa, perché non mi sento bene. Loro, nello stesso modo del giorno prima, rispondono che comandano loro, e qualsiasi cosa loro decidono di fare, la decidono loro quando la devono fare. Da lì mio fratello comunque continua a discutere. Dopodiché, dopo essere trasferiti tutti i detenuti dell'infermeria, ovviamente, che potevano essere testimoni, dopo qualche ora mio fratello muore.
Sicuramente, appunto, da un lato, riprendendo quanto dicevi rispetto a che cosa è stato sovrapposto alle tue dichiarazioni da alcuni media mainstream, chiariamolo, insomma, non sei tu, non è la sorella di Stefano a raccontare, ad attaccare le guardie o raccontare una versione, sono i dati che emergono a indicare un ruolo delle guardie carcerarie. Tra l'altro, appunto, questi elementi, da un lato appunto questo fondo di personalizzazione, come se fossi tu a raccontare una tua versione, anche un fondo di intimidazione in qualche modo, perché personalizza molto questa lotta, questo bisogno di far emergere una verità che dovrebbe essere ovviamente, in un mondo ipotetico, una volontà condivisa e non lo sforzo esclusivamente portato avanti da te e da chi ti sta supportando, così come anche la denigrazione di Stefano, anche insomma smontare, cercare di attaccare la persona, ecco.
Esatto, no, ma guarda, ti dico una cosa, al di là di quello che ho letto, che va bene tutto, cioè, intanto ormai la sorella di Stefano dal Corso, Luisa dal Corso, fa accuse pesantissime contro le guardie. Allora, lo spiego. Diciamo che da tutte le incongruenze che ci sono state sin dall'inizio, e diciamo che ho fatto un dato molto molto importantissimo, io conosco mio fratello, quindi ti dico che non l'ha fatto, e ne sono certa, mi ci butto sul fuoco. Poi, insieme a tutte le incongruenze, la mia tesi andava diciamo sempre più avanti. Ma ti dico questo: laddove, questa è, diciamo, è la spiegazione che voglio far capire anche a tanti, no? Perché stanno scrivendo su Roma Today che voglio essere la prossima Ilaria Cucchi, che sfrutto la morte di mio fratello per arrivare a qualcosa. Allora, innanzitutto chiarisco subito questo: io sono talmente dignitosa che è un mondo veramente molto lontano da quella che sono io, la politica, perché sinceramente non mi interessa proprio, in quanto monnezza, e lo dico proprio di romano. Quindi la mia dignità e la mia persona non fanno parte di quel mondo e non lo faranno mai. Quindi non uso assolutamente il mio fratello, anzi, chi lo dice, cioè, vergognatevi, perché vergognatevi. Ma detto questo, ti dico, quando muore mio fratello, no? Allora, se fosse stato un litigio tra detenuti, lo sappiamo tutti perché nessuno è stupido, anche se non si vivono quelle situazioni, no? Se fosse stato un detenuto, una rissa fra detenuti, sarebbe stato subito scritto nella giornata, visto il diario che fanno di bordo della giornata, no? Diciamo, chiamiamolo così, dove comunque muore un detenuto, quindi sarebbero stati immediatamente denunciati i detenuti, no? Certo. Sarebbe stato normale. Quindi mi chiedo, se non è stato un detenuto, e io penso, e io ci sono tutte le incongruenze, io penso che mio fratello non l'ha fatto, io diciamo da subito ho pensato che fossero state le guardie, cioè lo dico, non mi nascondo. Poi mi arriva questa telefonata, mi arrivano altre confessioni, e ahimè, lo dico, sono state le guardie, perché da quello che mi viene detto, da quello che ho sempre pensato io, sì, sicuramente sì. Se qualcuno, se qualcuno c'entra nella morte di mio fratello, sì, di sicuro sono le guardie.
Sì, poi ecco, appunto, semplicemente per tutelare il tuo percorso di lotta, che in qualche modo facciamo anche nostro, vista la rilevanza di questa lotta, non ti chiedo di aggiungere chissà quali dettagli, visto che da un lato sappiamo bene quanti elementi siete riusciti a ricomporre, e proprio tu in prima persona, con degli sforzi e un coraggio davvero non indifferenti, dall'altro conosciamo bene il tipo di nemico istituzionale con cui ti stai scontrando e tutto il livello di manipolazione che può agire per depotenziare e utilizzare contro di te le tue affermazioni. Quindi lascio a te la totale libertà, lo spazio e il tempo, e se fosse utile, come avevamo già in qualche modo ricordato la scorsa volta che ci siamo sentiti, se fosse utile, passo passo, anche nelle prossime puntate, c'è tutto il tempo e lo spazio che servono per aggiungere elementi, per descrivere quello che avete capito, visto che è uno scenario veramente significativo, veramente grosso, il fatto che abbiano svuotato una sezione in concomitanza con la morte, cioè nella fase precedente la morte di una persona detenuta, già questo è veramente indicativo. del potere, della violenza, del carcere, dei suoi maneggi, anche per non entrare nello specifico, della sua arroganza, dei suoi livelli di protezione che coinvolgono anche, e lo abbiamo visto, la procura che si rifiuta ancora portare avanti, di accogliere le vostre richieste di un'autopsia. Ecco, rispetto appunto all'autopsia, avevamo parlato dei segni sul corpo, dei segni sulle braccia, eccetera, delle perizie di parte che, pur avendo accesso solo a materiale fotografico di scarsissima qualità, comunque hanno determinato delle incongruenze con la versione ufficiale. Rispetto all'autopsia, ci sono dei passi in avanti, al di là appunto del fatto che abbiamo seguito le comunicazioni in sede istituzionale che avete portato avanti? C'è una data, per esempio, per la quale si attende una risposta?
Allora, guarda, diciamo che intanto voglio dire subito una cosa, che io mi assumo in prima persona sempre la responsabilità di quello che dico, e quindi ne sono responsabile. Diciamo che sul caso di mio fratello ho sempre sostenuto, dopo, diciamo, ma già dal primo rifiuto di adozione, ho sempre sostenuto che il PM è informato sui fatti, perché con una documentazione medico-legale così non essere incerta sulla morte che stiamo tanto reclamando, penso che, cioè, mi ci va proprio la testa da sola. Detto questo, sono fermamente convinta, e lo ripeto, che sia il PM che il magistrato stiano coprendo qualcosa. Me ne assumo la responsabilità, e laddove saranno responsabili loro su qualcosa, denuncerò anche loro. Questo che sia chiaro. L'altra cosa che ti voglio dire, le incongruenze ce ne stanno veramente molte, molte, molte. Allora, cominciamo che quando io decido, insieme a un aiuto, di guardare le foto di mio fratello, abbiamo cominciato dalle scarpe, dai piedi. Appena ho visto le scarpe e i piedi, ho pensato subito che gliel'ha messo qualcuno che non se l'è messe lui. Perché? Mio fratello ha sempre portato sin da piccolo le trainers della Nike, non ha messo altro. Io ho tutte le foto, ho tutte le scarpe a casa, sono tutte dimostrazioni che ho, tutte prove che possono essere usate in qualsiasi momento. Di un numero più grande, allacciate, lasciando i lacci lunghi, facciamo le scarpe e rimangono i lacci lunghissimi? Assolutamente no. Appena ho visto le scarpe, ho detto gliel'hanno messe, perché e diciamo che era appena morto, quindi perché mettergli le scarpe se non ce l'aveva? Allora, mio fratello non avrebbe mai messo una New Balance, tra l'altro di numero più grande, e tra l'altro allacciate in quel modo, perché mio fratello l'ha sempre portate slacciate, con i lacci inseriti ai lati, sempre, e anche qua abbiamo tutte le foto.
Ecco, come se avessero dovuto trovare delle scarpe perché le sue non erano presentabili, per esempio.
No, ma lo dico proprio, probabilmente nella colluttazione del giorno prima, le scarpe di mio fratello erano trainers bianche, che non mi sono state mai ridate, tra l'altro. Nelle cose di mio fratello le trainers bianche non ci sono, quindi deduco, sempre deduzioni mie, ma me ne assumo le responsabilità, probabilmente il giorno prima nella colluttazione si sono sporcate di sangue e non erano ovviamente mettibili,
certo.
È normale. Allora, e questa è una cosa. Un'altra cosa molto importante è il corpo vestito, quindi ci danno delle foto fotocopiate su carta semplice, bianco e nero. Ovviamente poi il mio avvocato si è battuta tanto, perché poi, tra l'altro, una cosa molto importante, ci siamo dovute battere per avere la documentazione di mio fratello. Ma proprio, cioè, non sapete le mail, le pecche che abbiamo mandato per poter farci avere le foto a colori originali e tutto quello che concerne la documentazione. Abbiamo dovuto aspettare 2-3 mesi. Questo è un altro dato importantissimo. Continuo con i segni sul corpo, al di là che è il vestito, ha 2 segni evidenti sulle braccia, come la tenuta, a livello all'altezza del gomito, e ha 2 segni evidenti la tenuta, ha un segno sul collo escoriato in un modo come se gliel'avessero messo gli strofini, una corna sul collo, quindi la pelle esce sangue, esce. Mio fratello aveva anche pus, quindi, e si vede benissimo dalle foto. E una cosa proprio che fa pensare, lui la ferita ce l'ha solo da un lato, sull'altro lato del collo lui non presenta alcun segno, e ti spiego anche il perché. Forse io vado sempre a deduzione, quindi non sono un medico, non voglio fare quello che non mi compete, ma a deduzione, visto che non sono una stupida, sulle foto mio fratello presenta una mano mezza chiusa, nera. Loro dicono che quando lo trovano, sulla relazione dicono che quando lo trovano il corpo è ancora caldo. Allora mi chiedo, se dopo un'ora gli fate le foto, ma anche mezz'ora, come fa una mano già a essere certo nera? E tra l'altro non è nera tutta la mano, sono nere solo le dita finali, quindi dove è l'unghia, come se lui dalla parte del collo che non ha il segno avesse messo la mano per tirare via.
Certo, per proteggersi, insomma, da un tentativo di soffocamento.
Quello che aveva il collo. Quindi probabilmente dopo, avendo stretto quelle dita con quel pezzo di lenzuolo, il sangue si è fermato, e era nero, cioè non è morto. Quando gli hanno fatto le foto era morto già da un bel po'. Mm-hmm. Ok. Detto questo, c'è un altro fatto molto importante. Mio fratello stava in infermeria e da solo, cioè nella cella stava da solo lui, e tutto completamente rasato. Quando abbiamo visto le foto, perché sono cose che me ne sono accorta io, perché una volta poi viste, aver, scusate, fatemi passare il termine, vomitato per giorni interi, me le sono spulciate piano piano, tutte quante, allargando le foto. Lui presenta sotto le ascelle, dalla parte dietro, e questo mi spiego perché era vestito e non hanno fatto neanche una foto da dietro, nella parte dietro si intravede venire davanti degli ematomi, dei lividi. E un altro dato importantissimo: intorno al corpo di Stefano ci sono degli evidenti capelli lunghi mori da donna. Ora, tanti capelli così, no? Nella cella non è possibile che ci sono, perché lui è rasato, sta solo, quindi i capelli lunghi possono entrare solo se entra qualcuno nella cella, ok? Cioè, ma di chi so quei capelli?
Certo. No, ma diciamo che i segni di alterazione della scena costruita, artefatta per dimostrare la versione ufficiale che vogliono far passare, sì, sono molteplici, ce li hai assolutamente raccontati con grande capacità anche di spiegare a chi non ha visto le foto che cosa vi si è presentato davanti. Ti ringrazio anche per questo. Solo riprendo appunto la domanda rispetto ai tempi. C'è qualche speranza adesso che accettino la richiesta di autopsia?
Allora, il discorso è questo: noi abbiamo presentato, dopo il terzo tentativo di richiedere l'autopsia immediata con archiviazione del caso, abbiamo presentato ovviamente. Allora, una cosa importante, scusami Francesco, sono talmente tante le cose che io purtroppo con la testa, perdonatemi, ormai non sono più in grado di iniziare un discorso e posso seguirlo senza parlare di altro. Allora, aspetta, vedi, mi sono persa un attimo.
Non ti preoccupare, hai tutto il tempo che vuoi.
Scusami, che cosa mi avevi? No, perdonami.
Ti avevo chiesto intanto di questi nuovi elementi l'autopsia possa essere più possibile.
Prendo subito, se no poi mi dimentico. Queste testimonianze che io ho avuto, le ho avute circa il mese dopo che lui muore. Le ho tenute fino ad agosto dentro di me, perché queste persone avevano paura di una ritorsione, e lo dicono proprio nel vocale, nei messaggi, quindi avevano paura, e io avevo promesso loro che avrei lottato fino alla fine per far uscire questa storia tramite autopsia, sperando che bastasse relazioni medico-legali, le incongruenze. Questo non è bastato, e dopo aver respinto per la terza volta l'autopsia e aver richiamato di nuovo la chiusura del caso, io ho detto: purtroppo devo far uscire le testimonianze. Quindi che succede? Che noi, con le testimonianze, con gli audio e tutto il resto, abbiamo spedito di nuovo alla procura di Oristano di riaprire le indagini, abbiamo richiesto di riaprire le indagini basandoci su i materiali che avevamo. Ovviamente, avendo ricevuto le testimonianze, sono stati quasi obbligati a riaprirle e quindi sentire le persone chiamate in causa. Ora, sicuramente loro stanno ancora ascoltando i testimoni, dopodiché ci faranno sapere, noi abbiamo già mandato un sollecito, ci faranno sapere se ritengono inattendibili le testimonianze e quindi richiedere la chiusura del caso di nuovo, dove noi ricorreremo sicuramente in Cassazione. Ricorso in Cassazione faremo. O se no, ovviamente predisporre un'autopsia considerando che le testimonianze le ritengono attendibili. Quindi questo, diciamo, è quello che c'è adesso. Poi abbiamo fatto una conferenza stampa, che sapete insomma benissimo tutti, dove abbiamo appunto reso pubblico, perché ormai è doveroso, è un anno e qualche giorno che mio fratello è chiuso in una cella frigorifera, e anche questo mi sembra veramente indegno. Stiamo aspettando, Francesco, che ti devo dire, stiamo premendo, perché ovviamente abbiamo detto tutto proprio no, però abbiamo detto quello che inizialmente adesso serve, quindi abbiamo reso pubblico quelle che sono le testimonianze, che comunque ci viene detto dall'interno del carcere, da persone che quel giorno erano presenti, se non proprio lì di persona, ma stavano all'interno del carcere e ci hanno riferito quello che succede, e di sicuro non è quello che dice il carcere.
Sì, infatti, guarda, intanto torno come sempre a ringraziarti davvero per la tua lotta e anche a stabilire come adesso in parte stia anche a noi, fuori dalle aule di tribunale, fuori dalle sedi istituzionali, dare alla morte di Stefano e agli scenari che ci stai raccontando, agli scenari che stanno emergendo, la giusta dimensione di metro, di chiave di lettura per capire che cosa sia il carcere e per capire che cosa sia anche tutto l'apparato che ci ruota attorno, a chi ancora non se ne renda conto. Dopodiché appunto, Marisa, lo sai, da un lato appunto è importantissimo che gli elementi in vostro possesso non vengano utilizzati fuori dai contesti utili e nei tempi utili, quindi da un lato appunto non ti faccio altre domande, anche se da quanto ci hai raccontato è evidente che gli scenari che emergono, per chi vuole comprenderli, per chi ha il coraggio e la libertà anche di pensiero di andare contro la versione ufficiale dei carcerieri e di chi poi la ripropone, l'amplifica, sa benissimo che cosa pensare. E ti rinnovo ovviamente come sempre la nostra più totale disponibilità e anche veramente il piacere di poterti sostenere in questa lotta, quindi in qualunque momento sappi che per te c'è sempre uno spazio per dare voce alla tua lotta.
Guarda, io ringrazio te, ringrazio tutti quelli che mi stanno vicino, che mi stanno aiutando, perché siete veramente tanti veramente non so, non ho un'espressione giusta per ringraziarvi, forse l'unica cosa che mi viene da dirvi, vi abbraccio veramente forti tutti quanti, perché questa è vero che io sto portando avanti con il mio avvocato una lotta molto 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 forte. Però anche l'aiuto vostro, credetemi, che fa la differenza, perché da soli non si può. Una cosa che voglio dire, l'ho detto, lo dico e lo dirò per sempre, per mio fratello e per tutti i detenuti, io non mollerò. E una cosa che voglio chiarire, ragazzi, non sono la Tucci, sono Marisa Dal Corso.
Certo, e tra l'altro arrivano anche dei messaggi al numero della radio che ti ringraziano per la tua lotta, perché chiunque comprenda come il carcere sia un'istituzione nociva, talvolta addirittura letale, abbraccia la tua lotta e la fa propria. Quindi ancora un ringraziamento e rinnovo appunto, appena c'è bisogno sentiamoci e torniamo a sentirci anche in diretta. Grazie ancora. Grazie ancora.
Veramente un abbraccio di cuore. Grazie,
buona lotta,
grazie.
Ciao.
Grazie, grazie. Ciao.